I fatti a posto, il morning show di Controradio.
Alessandra Campanile vi dà il benvenuto, ci ritroviamo oggi in apertura di settimana con una nuova puntata dei Fatti a Posto. Ebbene, la puntata, come sapete benissimo, del lunedì vede la presenza di un istituto di ricerche che si affianca in una collaborazione lungimirante che vuole tradurre il vostro pensiero in sondaggi, in voti, come dire, capire quanti di voi sono o non sono d'accordo ai temi che noi lanciamo. Sto parlando della rubrica Il dato è tratto, realizzata in collaborazione con Troisi Ricerche, e accanto a me c'è l'amministratore delegato della Troisi Ricerche, proprio Andrea, ben arrivato.
Buongiorno a tutti, buon lunedì.
E accanto a lui c'è il responsabile scientifico di Troisi Ricerche, il professor Pierfelice Rosato, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
La puntata di oggi è dedicata al tema della sicurezza, perché riflettendo appunto con i colleghi di Troisi Ricerche ci siamo chiesti ma quale potrà essere una tematica fortemente calda, che purtroppo continua ad esserlo, i fatti di cronaca ce lo narrano, proprio perché di là dalla situazione contingente locale è proprio il nostro paese che nell'ultimo ventennio registra una forte attenzione sul tema della sicurezza urbana. Appunto un tema che ha mobilitato l'opinione pubblica. Se dovessimo andare a vedere i dati più stringenti sul territorio locale, qui mi rivolgo all'amministratore delegato di Troisi Ricerca, ad Andrea Troisi, dovremmo fare un po' un excursus dicendo che 11 marzo 2016 era stato già annunciato l'arrivo del ministro Alfano appunto per presiedere la conferenza regionale sulla sicurezza e l'ordine pubblico in Puglia, che ha avuto diversi temi all'ordine del giorno da trattare. Il ministro ha annunciato in occasione azioni di rinforzo per i reparti operativi di carabinieri e polizia, l'utilizzo di avanzati sistemi di videosorveglianza, l'impegno poi a partire da sabato 12 marzo, quindi ci siamo, ormai siamo già in questo periodo abbastanza caldo, di 50 militari a Bari che si uniscono ai 50 già in servizio. Ovviamente considerate che questa mobilitazione di risorse che vengono messe a supporto della sicurezza della città ce la dicono lunga su quelli che poi magari sono i fatti accaduti, i dati della criminalità sulla città. Allora a questo punto io chiedo ad Andrea Troisi, quando si parla di fatti di cronaca volero volare ci si lega a quei dati statistici in merito alla cronaca stessa, quindi di che tipo di statistica stiamo parlando?
Beh, inevitabilmente si parla di statistica giudiziaria. La statistica giudiziaria è quella branca della statistica che studia da un punto di vista quantitativo sostanzialmente i fenomeni giudicati ufficialmente come negativi, cioè tutti gli atti punibili per legge in relazione con la crescita della società. E vedremo un po' più avanti poi la storia dalla quale sostanzialmente nasce la statistica giudiziaria, ha origini antiche, all'epoca della rivoluzione francese per intenderci, dove un matematico amico di Isaac Newton ha sviluppato appunto questo tipo di teoria che poi fondamentalmente fu resa ufficiale con Napoleone, che avviò la registrazione dei condannati. E questa statistica giudiziaria fondamentalmente ci aiuta a conoscere e a capire le relazioni e anche le correlazioni che esistono tra fenomeni, e vedremo più avanti, reati di varia natura con il tipo di popolazione.
Anche perché Andrea, quando ci sono fatti di cronaca ci riferiamo al 10 marzo scorso, spari contro la vetrina di una sala giochi a Palese, oppure addirittura altri colpi di pistola che sono poi avvenuti in Piazza Umberto in una lite fra italiani e stranieri proprio a dicembre 2015, va da sé che tutti questi eventi forti e cruenti facciano rilevare che c'è un'emergenza. Questa emergenza va tutelata, ma va appunto bisogna fare un intervento su questa emergenza, ma bisogna avere i numeri alla mano per dirsi ma quanto davvero è rischiosa questa città?
Assolutamente sì, perché in effetti una cosa è appunto sono i dati reali e poi vedremo ancora più avanti quella che è il concetto fondamentalmente della percezione del rischio da parte dei cittadini.
Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most. Boss the King, yo. It's about a thing. Yeah,
feel
yo.
Real good.
Wave your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Il dato e tratto, rubrica realizzata sulle frequenze di Controradio in collaborazione con Troisi Ricerche. Bene, oggi il tema della puntata è la sicurezza. Quanto vi sentite sicuri all'interno della nostra città? Cioè, Bari è sicura o non è sicura? Stiamo un po' facendo il punto della situazione, partendo già da quelli che sono stati gli avvenimenti di cronaca, poi l'arrivo recente del ministro Alfano, che ha anche portato dei rinforzi, quindi forze militari a supporto già di quelle locali, ma ricordiamoci anche l'SMS inviato poi da Matteo Renzi al sindaco di Bari De Caro, in cui gli diceva: arriveranno i rinforzi, non ti preoccupare. Quindi ciò detto, Bari è sembrata non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale quanto una città pericolosissima. Ovviamente quando quando i fatti di cronaca avvengono si tirano somme, quindi ci sono dei dati. Si tratta di statistica giudiziaria, come Andrea Troisi ha già specificato. Cerchiamo di capirne un po' di più, cioè che cosa serve, come ci permette poi di leggere effettivamente la portata di questi eventi.
Dunque sì, continuo a dire che la statistica giudiziaria, l'obiettivo primario è quello di fornire all'amministrazione sostanzialmente una serie di informazioni sulla base della quale orientare e valutare le politiche di governo della sicurezza, in particolare per ciò che concerne la coesione sociale, la condivisione di principi di legalità e il miglioramento delle condizioni di convivenza civile. Il campo di indagine della statistica giudiziaria fondamentalmente può essere schematicamente organizzato in tre sezioni: civile, penale e carceraria. I dati rilevati, che adesso andremo a vedere un po' più nello specifico, sono fondamentalmente gestiti, parlo delle rilevazioni, dall'Istat, dal Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno. Entro subito con la risposta alla domanda che tu mi facevi a proposito appunto del quanto è sicura la città di Bari. Come dicevo prima, i dati reali sono quelli che appunto ci racconta l'Istat, il Ministero della Giustizia e il Ministro dell'Interno, che dicono che fondamentalmente esiste una sorta di graduatoria dei buoni e dei cattivi in termini di alcuni item. Nella fattispecie, per quanto riguarda per esempio gli omicidi volontari consumati e tentati nei grandi comuni capoluoghi e negli altri comuni della provincia, all'anno 2013 purtroppo Bari era al secondo posto, subito dopo Napoli, dove fondamentalmente gli omicidi volontari consumati appunto la facevano schizzare al secondo posto. E purtroppo abbiamo un primo posto per gli omicidi volontari tentati, dove questa volta ci alterniamo con i nostri, come dire, cugini napoletani, dove noi siamo primi e Napoli è la seconda. Però in termini, come dire, se guardiamo i dati sulla criminalità su base Italia, Puglia e poi Bari, possiamo dire che a partire dal 2010, anche in parte per effetto delle crisi, sono aumentati i reati contro il patrimonio rispetto magari ad altri di carattere non economico. Quindi sono aumentati furti, rapine, truffe, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, usura, ricettazione, che appunto fanno, nel caso specifico di Bari, aumentare a volte anche a doppia cifra, con una variazione dal 2013 al 2014 piuttosto, come dire, elevato. Parlo per esempio dei furti in esercizi commerciali, dove da 683 che erano nel 2013 arrivano al 2014 che sono 728. Sui furti in esercizi commerciali si legge ogni giorno, sui
certo.
Vari giornali, non so, ora per crisi di povertà si parla molto anche di anziani che si intascano varie cose da mangiare, però purtroppo esistono anche altri tipi di furti, quali una cosa è rubare chiaramente una scatoletta di tonno, altra roba è magari un elettrodomestico come può essere un iPhone, un iPad o altro.
Ora, questi dati ci dicono che è vero, la città è pericolosa, però attenzione su quello che poi accade nella realtà e quello che poi si dice della verità. Fra qualche nota musicale andiamo a vedere il confronto fra la criminalità reale e la criminalità poi percepita.
With the nation.
say you did. I guess I can finally let go of all my uncertainty. All great divers meet their demise. Meet me in the honey of ourselves. We're one in a billion bullets of love. If heaven's the edge, what lies above?
Rubrica realizzata sulle frequenze di Controradio insieme a Troisi Ricerche. Bene, l'argomento del giorno è la sicurezza. Quanto vi sentite sicuri a Bari? E proprio oggi che sulle pagine dei principali quotidiani lo stesso sindaco si compiace del fatto che i cittadini si stanno mobilitando proprio per dare una mano alle istituzioni in quel che è il recupero del benessere sociale attraverso appunto la riduzione di questi rischi, di questi fatti di cronaca, noi oggi siamo con l'amministratore delegato di Troisi Ricerche, Andrea Troisi. Accanto a lui adesso parlerà ai nostri microfoni il responsabile scientifico Pierfelice Rosato. Professore, l'amministratore delegato ha fatto tutto un excursus su quella che è la statistica giudiziaria, quello a che serve appunto a leggere i fatti che accadono, i fatti di cronaca. Dai dati è emerso che comunque Bari non è che se la sia cavata benissimo, però in un rapporto anche in scala nazionale ci possiamo rendere conto che di fatto non è Bari proprio davvero messa male. Allora a questo punto la domanda è: da un lato c'è la criminalità effettiva, dall'altro lato, vuoi, grazie a noi mezzi di comunicazione di massa, c'è la criminalità percepita, che in un certo qual modo è anche peggiore nella reazione sociale, perché l'opinione pubblica reagisce su questo, no?
Sì, assolutamente. In realtà c'è da fare una premessa, ed è questa. Nel momento in cui noi leggiamo i dati che Andrea ha illustrato prima, ovviamente quei dati si basano su ciò che viene denunciato. Il problema della sicurezza percepita e sicurezza reale è anche legato al fatto che molto spesso i cittadini hanno la percezione che denunciare magari piccoli fatti di criminalità, anche predatoria, che però hanno una rilevanza per loro da un punto di vista sociale, denunciarli possa non servire a nulla. Ecco perché anche l'intervista che il sindaco ha fatto sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno è un'intervista particolarmente significativa quando si parla di collaborazione con la cittadinanza, perché credo che un compito fondamentale per le istituzioni sia quello di far percepire sempre di più ai cittadini che denunciare tutti gli episodi di criminalità, ovviamente dai più grandi ma anche dai più piccoli, che possono apparire difficilmente poi punibili da parte poi delle autorità, sia fondamentale proprio per evitare che si abbia la percezione che una città sia insicura e soprattutto non ci sia nulla da fare per renderla più sicura. Ecco perché il primo punto è benissimo leggere i dati, ma cerchiamo di sforzarci per fare istituzioni e mezzi di comunicazione tutti un lavoro per far sì che i cittadini collaborino realmente nell'idea che denunciare sia fondamentale sempre e porti i risultati sperati. Poi è vero quello che si diceva prima, cioè c'è una grossa discrepanza molto spesso tra la sicurezza o l'insicurezza reale e quella percepita. Questo avviene per tantissimi motivi diversi, legati al fatto che, e in questo senso direi che sono due soprattutto gli agenti che sono in grado di lavorare per creare o attutire questa distanza tra la sicurezza reale e quella percepita. Intanto mi si consenta di dire che spesso è la politica stessa che per ragioni e fini propri tende a far sì che i cittadini abbiano una percezione di insicurezza superiore a quella reale. Perché è inutile negarlo, dalla storia dei tempi, rendere qualcuno insicuro vuol dire renderlo più facilmente
manipolabile.
Io non voglio usare il termine manipolabile.
L'ho detto, me ne assumo la responsabilità, ma non per altro, perché poi diventa anche un consumatore.
Quindi esatto.
Vale più in più settori.
Esatto, non solo diventa un consumatore in relazione a ciò che acquista, ma cambia il modo attraverso il quale acquista ciò che decide di acquistare. E quindi ha una rilevanza enorme sul concetto stesso di libertà e su quello che esprime. E quindi diciamo che su questo è importante che le istituzioni tutte a tutti i livelli abbandonino un'idea fondata sulla logica della paura, cioè fare in modo davvero che si percepisca il valore assoluto della sicurezza per i cittadini, farlo diventare un bene, io lo definisco davvero un bene, che però ogni singolo politico deve impegnarsi a tutelare nei confronti dei cittadini. E poi c'è la logica dei media. Perché è vero che molto spesso vengono enfatizzati i fatti di cronaca, magari più cruenti, a prescindere poi da quanto siano bassi o frequenti o quanto sia l'impatto reale che hanno, e questo chiaramente aiuta a creare una situazione, una percezione di insicurezza. Quindi io credo che intanto vada fatta sempre una lettura molto attenta dei dati quando si discute di politiche e misure di contrasto alla criminalità, soprattutto a quella piccola criminalità predatoria che è quella che più fortemente ci rende insicuri e più fortemente influenza i nostri stili di comportamento, le nostre libertà e il nostro modo di essere cittadini, consumatori, padri di famiglia per certi versi, cioè di vivere la nostra comunità. E quindi è importantissimo lavorare su questo. E poi fondamentale è lavorare sull'idea che sia i mezzi di comunicazione, sia i politici, lavorare davvero per far sì che si avvicini quanto di più la realtà alla percezione della realtà, cercando di stimolare meno la paura dei cittadini e lavorare invece di più per sviluppare quel senso di comunità che possa servire a rendere tutto un pochettino più sicuri. Noi non ci possiamo dimenticare che la percezione di insicurezza dei nostri cittadini e la percezione di insicurezza che noi come città trasmettiamo all'esterno in termini di potenziali turisti, in termini di aziende che possono decidere di investire, ha un impatto sociale ed economico elevatissimo,
certo.
E i costi sociali ed economici della percezione di insicurezza sono talmente alti che assolutamente necessitano di politiche e azioni di sistema. Io penso a forti campagne di sensibilizzazione che accanto alle politiche di contrasto alla criminalità possano favorire una vera e reale percezione di quanto il nostro territorio sia sicuro. Ecco, io credo che non dobbiamo mai rischiare di barattare quel senso di insicurezza funzionale a logiche politiche e, consentitemi di dire, funzionale alla vendita di quotidiani, con invece i costi sociali ed economici che andiamo a sostenere per quella stessa insicurezza che a volte tendiamo, se non ad alimentare, quantomeno a non attenuire.
Questo è importante all'interno del dato e tratto, cioè analizzare i numeri per quello che sono, perché i numeri parlano, però alla fine i numeri vi dicono: attenzione, magari la situazione non è così drammatica come ve la vogliono far credere. Quindi ecco poi perché la collaborazione contro Easy Ricerche, perché laddove c'è l'emozione, la comunicazione, anche tra virgolette a volte l'esagerazione, l'esasperazione di determinati concetti comunicativi, beh, dall'altro lato il numero ti riporta quello è, e ovviamente non dobbiamo andare oltre, cioè la razionalità della, e l'oggettività della questione, della tematica in questione. Bene, io ringrazio l'amministratore delegato Andrea Troisi, ringrazio il responsabile scientifico, sempre così lineare, perfetto, sembrano lezioni d'aula, perché è bravissimo il professor Pierfelice Rosato.
Grazie,
vi ricordo che avete ancora tempo per andare a partecipare al sondaggio lanciato, cioè quanto conoscete il RED, ovvero il RED, il reddito di dignità, quanto siete favorevoli, adesso meno, perché lì potrete andare a votare direttamente e quindi nell'ultima puntata poi del mese, subito dopo Pasqua, noi vi daremo la tangibilità in numeri di quello che è stato il vostro pensiero e magari lo commenteremo un po'.
I fatti a posto, il morning show di Controradio. I fatti a posto, il morning show di Controradio.
Radio, sempre sul pezzo.
Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over. Seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own.
see, I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations. I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
And it seems as though the ride is over.
The ride. You don't realize what this means to me, so let me have just one more chance. I'm not the man I used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Fatti a posto, oggi parte anche un altro bel appuntamento. Sapete che Controradio ha sempre avuto un occhio all'internazionalizzazione, ha fatto conoscere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Siamo stati anche in contatto con paesi all'estero, come ad esempio penso a Tirana, quindi tutti quei ecco, sto avendo dei problemi un attimo tecnici, facciamo così. Controradio ha manifestato sempre un rapporto con l'estero attraverso collegamenti internazionali, però ha deciso di portare l'internazionalità nella sua migliore rappresentanza all'interno dei suoi studi. Stiamo parlando del corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, che inizia oggi con Controradio un appuntamento cadenzato per farsi conoscere, perché noi abbiamo qui l'Italia, ma soprattutto la Puglia è multiculturale. E lo scopriremo attraverso le parole dei consoli che oggi abbiamo nei nostri studi. Quindi io do il benvenuto al console dei Paesi Bassi, Massimo Salomone, nonché segretario generale del Corpo Consolare Puglia, Basilicata, Molise. Ma ben ritrovato.
Ben ritrovata Alessandra e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Ma do anche il benvenuto al console del Portogallo Pierluigi Rossi, che è anche responsabile del cerimoniale del corpo consolare, nonché consigliere di decanato. Ben arrivati.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, partiamo con questa rubrica che sarà ogni lunedì, anzi la lascio presentare direttamente a lui, a Massimo Salomone, che ha l'obiettivo di far conoscere l'attività di voi consoli sul territorio locale. Ma a monte chiedo già di che cosa si occupa, che cosa fa il corpo consolare per noi, per la cittadinanza, e quali sono le istanze che porta avanti.
Sì, grazie per la domanda, Alessandra. Il corpo consolare è formato da 40 consoli associati. Forse sarebbe giusto spiegare che cos'è il corpo consolare, cioè 40 consoli associati, dei quali 38 italiani e 2 stranieri. Infatti 38 siamo tutti cittadini italiani e quindi consoli onorari, e ci sono 2 stranieri che sono consoli di carriera. Questo significa che 38 cittadini italiani conoscono bene il territorio nel quale vivono e conoscono altrettanto bene il territorio che rappresentano. Quindi questo credo che sia la forza dei consoli e la forza del corpo consolare. Per quello che cioè spiegare quello che noi facciamo è molto semplice. Noi siamo a disposizione dei cittadini dello Stato che rappresentiamo, naturalmente di concerto con l'ambasciata. Noi proteggiamo gli interessi dello Stato che rappresentiamo, proteggiamo gli interessi dei cittadini dello Stato che rappresentiamo. Però siamo anche a disposizione per qualsiasi tipo di domanda relative a istanze che riguardano l'economia e il commercio dello Stato che naturalmente noi rappresentiamo, e siamo a disposizione per qualsiasi tipo di domanda o progettualità o istanza che riguardano il discorso della cultura e anche progettualità diverse che non riguardino appunto la cultura e il commercio e l'economia. Quindi il console, diciamo che è un vero e proprio promotore di networking qui sul territorio.
E questo networking voi lo fate in ottica appunto di integrazione, ma anche di internazionalizzazione. Non ultimo, seguendo le vostre iniziative, state puntando molto su questo, a che il nostro territorio diventi una sorta ulteriormente di crocevia fra le culture, e quindi possa diventare anche base per uno sviluppo e dei progetti condivisi.
Sì, appunto per questo il corpo consolare, e arriviamo a quello che fa il corpo consolare, e tramite l'associazione che appunto raggruppa tutti noi, che siamo 40, noi cerchiamo di mettere a disposizione quelle che sono le nostre conoscenze, quelli che sono i nostri contatti nei nostri territori, e li mettiamo a disposizione delle istituzioni. Tanto è vero che abbiamo pensato nel Consiglio di Decanato di portare avanti una serie di protocolli d'intesa con il Comune di Bari, con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il Politecnico di Bari. Avevamo un protocollo d'intesa anche con la provincia, e adesso stiamo studiando un nuovo protocollo con la città metropolitana. Abbiamo un protocollo in essere con l'ANCI, e quando stipuliamo questi protocolli, da questi protocolli nasce sempre una commissione che noi chiamiamo paritetica, o nel caso delle università un comitato tecnico scientifico, nel quale ci sono sempre dai 3 ai 5 consoli e naturalmente dai 3 ai 5 o assessori o professori, insomma, se parliamo di università. Quindi questa è la nostra strategia, proprio per mettere in campo tutte quelle che sono quelle che possono essere le sinergie su varie tematiche, su vari progetti, soprattutto, come dicevi tu, Alessandra, relativi all'internazionalizzazione.
I fatti a posto, il morning show di Controradio. I fatti a posto, il morning show di Controradio.
Oggi Fatti a Posto inaugura una nuova rubrica, perché vi diamo l'opportunità di sapere quello che accade nel nostro territorio attraverso l'internazionalità dei nostri cittadini. Noi non siamo soltanto baresi tout court, ma accanto a noi ci sono svizzeri, spagnoli, portoghesi, insomma ce ne sono tanti, lo sapete benissimo, perché ormai siamo diventati una realtà multiculturale. Ma appunto appunto per questo motivo adesso ogni lunedì noi incontreremo un console del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise che andrà a raccontare quello che è il proprio ruolo in base al paese di riferimento. Bene, nei nostri studi oggi abbiamo il console dei Paesi Bassi Massimo Salomone, ma anche il console del Portogallo Pierluigi Rossi, che ci stanno parlando in maniera generica e descrivendoci quelle che sono le caratteristiche del corpo consolare. Adesso mi rivolgo a Pierluigi Rossi, consigliere di decanato nonché responsabile del cerimoniale del corpo consolare. Parliamo della figura del console, no? Di che cosa si occupa? Che cosa rappresenta?
Sì, e riprendo quanto già stava iniziando ad anticipare il collega Salomone. Allora, il consolato è un'emanazione periferica dell'ambasciata. Il ruolo dell'ambasciata è intrattenere i rapporti fra le istituzioni dello Stato rappresentato con le istituzioni dello Stato ospitante. Una cosa analoga la fa il consolato, quindi il console, in sede periferica, cioè fondamentalmente il console è una cerniera, un elemento di cerniera fra l'istituzione dello Stato rappresentato e l'istituzione periferica nostra locale. In altre parole, curare e mantenere i buoni rapporti con tutte le istituzioni locali, a cominciare dal comune, la prefettura, la provincia, la regione, le associazioni degli industriali, le associazioni di categoria e quant'altro. Rientra nelle finalità del ruolo del console, poiché il console rappresenta uno Stato, quindi una comunità. In sede locale, qui per esempio a Bari, c'è una piccola comunità portoghese, come c'è anche una comunità olandese, eccetera. E quindi il ruolo è quello di tutelare e in qualche maniera curare anche gli interessi dei singoli cittadini, nonché poi, in seconda battuta, non meno importante, la promozione dell'immagine del paese, che può avvenire in termini di promozione culturale e quindi gli scambi e le collaborazioni con università, associazioni culturali, luoghi dove si fa cultura, scuole, politecnici, eccetera. La promozione dell'immagine anche dal punto di vista economico, quindi la promozione dei prodotti che vengono dall'industria e dall'attività lavorativa del paese rappresentato e quant'altro, sempre in quest'ambito.
Una curiosità, ma la mia è una curiosità femmina, ma anche da giornalista femmina. Come anche si lui diventa a un certo punto console? Cioè questa carica come arriva?
Beh, ci si candida presso l'ambasciata del paese che si vuole rappresentare. Di partenza ci devono essere comunque dei contatti o delle motivazioni per cui una persona desidera rappresentare un determinato paese in una zona, in un territorio locale.
Quindi ciò detto, lei ci ha dato l'assist proprio per motivare questi appuntamenti che adesso presenterà il console dei Paesi Bassi, questi appuntamenti proprio per raccontare la storia del console e del rapporto con quel paese. Quindi ogni console ci dirà come ha incontrato quel paese e poi attualmente cosa fa in sinergia e nome e conto di quel paese stesso attraverso questa rubrica, no?
Sì, giusto. Però vorrei porre l'accento proprio su quello che ha detto Pierluigi, ovvero che è necessario lavorare sempre in simbiosi con le ambasciate. Devo dire che per quanto mi riguarda, per tutti i progetti che io sto portando avanti qui in Puglia, per l'Olanda, quindi per i Paesi Bassi, abbiamo vari progetti su Taranto, e abbiamo anche progetti che riguardano il turismo e quindi insomma che mi appassionano particolarmente, visto anche l'altro mio ruolo su Fasano, ci sono progetti olandesi importanti che però stiamo portando avanti proprio perché c'è questo lavoro in squadra fatto con l'ambasciata, ovvero con l'addetto economico dei Paesi Bassi, che è un amico oltre ad essere un vero professionista, con l'ambasciatore Youth Finance, che è un ambasciatore, devo dire, molto giovane, quindi è per me un piacere lavorare con lui perché ci intendiamo, c'è un'intesa, c'è una squadra molto importante che sta portando avanti una serie di progetti, una serie di progettualità importanti proprio qui in Puglia. Quindi è importante avere in ambasciata, qualcuno che comunque possa aiutarti a portare avanti le strategie, perché non è semplice muoversi, noi lo sappiamo qui in Italia, quindi è importante fare squadra proprio con l'addetto culturale. Noi abbiamo anche altri vari progetti culturali, mm-hmm, qui in Puglia, e c'è il nostro addetto culturale che è anche un valutatore della comunità europea, dei progetti europei, quindi cioè, è importante avere una squadra in ambasciata che sia forte per diciamo meglio operare qui sul territorio, quindi e questo è il trucco. Quindi quando un console funziona è perché funziona l'ambasciata,
certo.
E questo è il messaggio che insomma
che è un lavoro
passare,
appunto di squadra, ma una staff internazionale. E allora abbiamo dato l'inaugurazione lunedì consolare, pertanto appuntamento con il console del lunedì prossimo qui sulle frequenze di Controradio. Io vi ringrazio.
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie.
Buongiorno a tutti da Gianni Chiarappa, bentrovati sui Fatti a Posto. Come ogni lunedì abbiamo la pagina sportiva dedicata al Bari, un pazzo Bari, quello che abbiamo visto sabato, perché insomma siamo passati da una tremenda sconfitta a una vittoria esagerata per 6-2, grande vittoria della squadra di Camplone che torna in corsa verso i playoff, anche se non siamo ancora in piena zona, perché ancora un punto ci separa dalla zona playoff. In questo momento Bari a quota 47 punti, con l'Entella e il Brescia a quota 48 sopra di loro. Abbiamo la prossima sfida con Novara, una sfida molto molto importante. Novara è terzo in classifica a 52 punti, quindi sarà una partita sicuramente molto molto difficile, perché è fuori casa. Si sa che fuori casa il Bari ha delle grosse difficoltà e ne ha ben due in questo momento di partite fuori casa. Le prossime due sono fuori casa. Vedremo come se la caverà la squadra di Sansone. Abbiamo detto un Bari davvero bizzarro, quello che abbiamo visto sabato. Tanto deludente nelle sconfitte da far perdere quasi la pazienza a tifosi e anche la società. Non dimentichiamo che c'è stato il minimo di presenze, il record di presenze minimo sabato allo stadio, quindi quasi in segno di protesta dopo la protesta che c'è stata dei tifosi nell'allenamento il lunedì scorso. Sabato presenza davvero al minimo, però si sono persi una grande partita, perché magari forse il Bari non ha giocato benissimo, non è stato molto convincente dal punto di vista del gioco, però ha insaccato 6 gol, quindi direi che forse si è tornati un po' ai tempi di Davide Nicola, quando il Bari non giocava benissimo ma segnava e vinceva, e questo appunto ben venga. Dicevamo 6 gol, un principio di paura sull'1-2 diciamo estemporaneo degli ospiti, poi grandi gran belle giocate davanti a un pubblico diciamo sempre meno nutrito. Il Bari ha diciamo fatto vedere il suo bagaglio tecnico, risfoderando anche le qualità caratteristiche che sembravano dimenticate negli ultimi tempi, come quelle di Defendi e Romizzi, che hanno fatto una grande partita. Quindi strapazzata la Provercelli per 6-2 in una gara intensa, ricca di emozioni. tante occasioni da rete, 6 reti realizzate dal Bari per, ad opera di Defendi, Maniero, Sansone, poi c'è stata una doppietta di Rosina, che è stato tra l'altro autore di una splendida prestazione con un gol da Cineteca, e poi Dezzi. Camploni ha dichiarato che questa è una squadra un po' psicopatica, insomma, come è apparso anche a tutti quanti noi, deve capire che la Serie B è tosta e che gli avversari possono segnare in qualsiasi momento. Però, proprio nel momento di maggior difficoltà, i galletti sono venuti fuori, ci sono state decisive le giocate di Rosina e di Sansone, praticamente imprendibile per la difesa piemontese. Anche Maniero ha finalmente ritrovato il gol, non solo il tridente d'attacco, perché anche Dezzi e Romi e Defendi hanno trovato la strada del gol. Un risultato quindi sorprendente, che però lascia ancora il Bari, diciamo prima, fuori dalla zona playoff matematicamente. Quindi Camplone usa parole decise, dice che adesso ci aspettano due trasferte di fila, quindi due partite molto toste. La prossima è Novara, contro un avversario difficile su un campo sintetico. Non dobbiamo però essere né presuntuosi, dice, né dobbiamo sentirci appagati. Se qualcuno si gasa, lo rimetto subito in riga, e speriamo lo faccia davvero, perché insomma, dopo una vittoria così importante è facile montarsi un po' la testa, pensare di essere tornati. Però si sa che le trasferte sono difficilissime, basti pensare che dei 47 punti totali realizzati dal Bari, 34 sono conquistati in casa, il resto fuori casa, quindi questo la dice lunga su quello che è davvero il bottino del Bari in campionato. Quindi 6 gol che hanno fatto di fatto confezionato un piccolo record per il tecnico biancorosso Andrea Camplone, perché con questa vittoria l'allenatore abruzzese ha festeggiato la soglia delle 100 vittorie in carriera, quindi questa era una piccola curiosità che volevamo dirvi. Il Bari tra l'altro è con la testa già alla prossima sfida, sabato alle ore 15 contro il Novara, a Novara appunto. Quindi dopo questo successo tenuto con la Pro Vercelli, i biancolossi sono attesi da una trasferta insidiosa su uno dei campi più tosti della Serie B, lo sappiamo benissimo. Come sottolinea infatti la Gazzetta del Mezzogiorno, il Galletto non vince lontano dal San Nicola dal 15 novembre scorso, quindi in trasferta il Bari non vince da un sacco di tempo. Contro il Cesena vinse 2-0 e fuori casa il Bari invece, spiega sempre la Gazzetta del Mezzogiorno, ha tenuto in questo campionato un deciso passo dalla zona play-out, altro che da play-off. Quindi questa cosa è molto molto importante, insomma bisogna vedere come andrà. Adesso indispensabile sarà sicuramente cercare una conferma nella sfida di sabato a Novara, un match fondamentale per dare l'assalto alla zona play-off e quindi ribaltare un andazzo in trasferta finora fin troppo deludente. A questo punto io, augurandovi che il Bari possa vincere contro il Novara sabato, vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 10 in diretta su Controradio. I Fatti a Posto, ciao.
I Fatti a Posto, il morning show di Controradio.